Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Parma per parlare ancora della vittoria dei crociati a Fidenza, sì, magari era un po' più distante, a Vicenza, ma soprattutto per concentrarci sulla prossima sfida contro il Lecce. Attenzione, perché il Lecce, dopo questa giornata di Serie B, la trentesima, è seconda ad un punto dietro la Cremonese. Lecce che ha riagguantato il Cosenza in una partita chilometrica, possiamo dire così, terminata addirittura con 9-10 minuti di recupero nel secondo tempo. Il gol del Lecce è arrivato, del pareggio del 2-2 finale, è arrivato al 95esimo. E dunque un Lecce che ha recuperato il Cosenza, che ha beneficiato un po' anche degli altri risultati, perché certo la Cremonese ha vinto 2-1, è tornata in testa, ma il Pisa è stato sconfitto ieri dall'Ascoli per 2-0, e questo ci dà anche un po' lo spunto per ricordare come il Parma, salito sì a quota 38 punti in 12ª posizione, sia ancora ben distante dalla zona playoff, per chi, come il presidente Krause, tra poco lo sentiremo, ancora punta quell'obiettivo. Parma che, a dir la verità, non è più a 11 punti ma a 10 punti dalla zona playoff, dall'ottavo posto ora occupato dal Frosinone, ma insomma c'era chi sperava che la vittoria col Vicenza potesse così permettere ai crociati di scalare un po' più la classifica. Invece il Parma ha guadagnato un punto, sempre meglio che nulla, sempre meglio che perderli, soprattutto si è allontanato definitivamente, mi verrebbe da dire, dalla zona calda verso il basso della classifica, perché ora sono 15 punti di distacco dal quintultimo posto dell'Alessandria. Tra poco vedremo anche il quadro della prossima giornata, Parma che giocherà sabato alle 14 contro il Lecce. E diamo solo conto di una novità proprio di queste ore, in particolare il cambio di orario di una partita dei crociati, quella contro il Como, una peraltro di quelle gare 4 previste nel mini abbonamento lanciato dal club per il rush finale di campionato. Si giocherà sempre mercoledì 6 aprile, ma alle 14, non alle 19, questo perché poi venerdì 8 aprile sul Prato del Tardini giocherà la nazionale italiana femminile di calcio, allenata da Milena Bertolini, e quindi per una serie di normative UEFA e FIFA, insomma, il campo deve essere liberato un tot di ore prima, e dunque cambia insomma questa gara sempre il 6 aprile per il Parma, ma alle 14 e non alle 18. Diciamo che non è una buona notizia per tanti tifosi crociati, visto che si tratta di un giorno feriale, ma insomma dovevamo dar conto di questa novità. Altra novità, e poi entriamo nel vivo della trasmissione, l'altra novità è che, secondo quanto annunciato battuto dall'agenzia ANSA proprio in mattinata, dal 1° aprile, quindi tra insomma poco meno di 2 settimane, gli stadi torneranno ad una capienza completa del 100%. Dunque dal 1° aprile capienza al 100%, questo è quanto emerso dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, sede del governo. E dunque per le gare interne contro Como ed Ascoli, 6 aprile come abbiamo detto, 18 aprile, ci sarà il pubblico al 100%, se in qualche modo può influenzare anche sull'arrivo a Parma, insomma, di più tifosi nel nostro stadio, pare con sempre l'obbligo di Green Pass, ma quello base, non il super, cosiddetto Super Green Pass. Questa è una delle novità che sono state annunciate, peraltro ci dovrebbe essere una conferenza del Premier Draghi e del Ministro alla Salute Speranza in giornata, comunque nelle prossime ore. Tra poco sentiremo il presidente Krause sul momento crociato e sull'obiettivo playoff, lo sentiremo anche sullo stadio, torneremo anche a Vicenza con la voce di Brocchi, di Cristian Brocchi, allenatore dei biancorossi, sul Parma, ma partiamo con il punto sul momento giallo-blu di Alberto Dalla Tana.
Una vittoria ottenuta soprattutto con il carattere, quella di Vicenza, con tanti giovani e giovanissimi in campo per sopperire alla sterminata lista di indisponibili nella rosa di Iachini. Fa bene al morale, certo, e chiudo una volta per tutte il discorso salvezza, ammesso che ce ne fosse bisogno. Ma se qualcuno martedì sera cullava l'illusione di riaprire uno spiraglio per tornare a pensare ai playoff, la vittoria conquistata ieri dall'Ascoli contro il Pisa sembra averlo richiuso bruscamente. L'ottavo posto ora è occupato dal Frosinone, che ha 10 punti più del Parma, con Perugia, Cittadella e Regina nel mezzo. Qualcuno potrebbe osservare che nel 2018 il Parma di D'Aversa, dopo Empoli, si trovava a 12 punti di distanza proprio dai Ciociari, secondi, e da lì in poi recuperò lo svantaggio, scavalcando ben 6 squadre. Di giornate però ne mancavano 16, il doppio di quelle ancora da disputare da qui alla fine di questo campionato. Inoltre, se quella squadra non era probabilmente superiore a questa dal punto di vista tecnico, aveva trovato però in fretta una coesione che in questo campionato si è vista solo col contagocce. Meglio dunque non ricominciare a fare calcoli e consumarsi in speranze poi puntualmente deluse, lasciando alla squadra l'obbligo morale di scendere in campo per vincere ogni partita, come chiede Iachini. Pensando ad una gara alla volta, sabato arriva il Lecce, secondo in classifica, che tra Coppa Italia e campionato ha già rifilato 7 gol in 2 partite ai crociati, ma che ha pareggiato le ultime 3, raggiungendo il 2-2 martedì sera a Cosenza solo al 95esimo. Iachini ritroverà Vasquez e Bernabé, che hanno scontato il turno di squalifica, forse anche Cobaut e Juric, influenzati martedì, e Buffon, che potrebbe recuperare. Battere un avversario che sta davanti in classifica, come è accaduto solo un paio di volte quest'anno e mai con Iachini, sarebbe già un segnale importante.
Palla in tribuna.
E dunque questo era il punto di Alberto Dallatanna nel servizio del TG Sport su 12 TV Parma. Io do il benvenuto al nostro primo ospite, Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, ti ritroviamo con piacere. Allora, prima di venire da te, ricordiamo il numero per scriverci, SMS WhatsApp al 333-9200170. Ci stanno già arrivando dei messaggi, tra poco ne parleremo. E allora Guido, analizziamo un po' il momento del Parma dopo questa vittoria. Sì, molti hanno detto una vittoria arrivata contro una squadra che è tutt'altro che una corazzata. È pur vero che insomma al Parma mancavano tanti uomini, anche dell'ultima ora, ed è pur vero che il Vicenza si è presentato in campo con 4 attaccanti. 2-3 sono anche gente di categoria che sanno far male, poi è entrato anche Maggiorino nel secondo tempo. Insomma, tu come valuti questa vittoria?
È la classica vittoria sporca, sono quelle vittorie che però creano lo spirito di squadra. È stata una partita bruttissima, però una partita importante anche in prospettiva di, tra virgolette, un'insperabile rimonta per arrivare ai playoff, perché proprio poco fa stavo guardando quello che è il trend delle squadre su cui noi dobbiamo fare la corsa, perché comunque la classifica la dobbiamo sempre vedere, e noi siamo messi meglio perché alla fine abbiamo ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite e nessuno è riuscito a fare tutti i punti che ha fatto il Parma, ad iniziare dal Frosinone che al momento, almeno ad oggi, è il punto di riferimento, perché riuscendo a passare il Frosinone teoricamente potremmo, certo, anche sperare di entrare nel novero delle nobili della Serie B. È un'impresa difficilissima e in effetti, io ascoltavo adesso il servizio che avete mandato in onda, bisogna pensare partita dopo partita, e il Lecce è lo spartiacque definitivo. Se si pareggia, secondo me si è fuori, se si perde chiaramente si è fuori, se si vince invece qualcosa potrebbe di positivo potrebbe accadere, perché con tutti i difetti che può avere questa squadra, ha ragione Iachini, adesso la squadra c'è, sia nei titolari, in coloro che subentrano, e anche a Vicenza c'è stata questa dimostrazione.
Sì, anche dai più giovani dobbiamo dirlo, era una squadra assolutamente rimaneggiata, ma rimaneggiata sì, è forse addirittura esagerato dirlo per quanto visto insomma davvero allo stadio Menti. Guarda Guido, sai che su questo tema i tifosi crociati sono molto divisi, ci sono gli inguaribili ottimisti e comunque anche i più realisti che dicono ma insomma guardare verso il basso non è mai stata una realtà immediata, però possiamo con un filotto guardare verso l'altro. C'è invece chi ci scrive, come questo ascoltatore Federico: basta parlare di playoff, cerchiamo di chiudere in bellezza e basta, abbiamo sprecato quello che non dovevamo sprecare, e chiudere con dignità la stagione battendo già Lecce e dargli indietro l'umiliazione dell'andata.
Ha ragione, però insomma, se uno partecipa ad una competizione partecipa per vincere e partecipa per avere degli obiettivi. Siccome questo obiettivo non è difficilissimo, lo ripeto, è un'missione quasi impossibile, però è ancora teoricamente alla portata, allora hanno il dovere di provarci, ma lo sanno anche loro, quindi non è questione di essere né ottimisti né pessimisti. Il realismo ti porta a dire perché no, sono 24 punti, bisogna vincerle tutte, cosa che mi sembra molto molto difficile, però lasciamo almeno la possibilità di lottare agguerriti, arrabbiati, sperando che si trovino anche quei gol che noi non facciamo, perché continuiamo a essere, se noi guardiamo, stiliamo la classifica delle reti segnate dalle squadre, noi siamo veramente nella zona peggiore, ne abbiamo fatte 37, e non va bene, bisogna aumentare questo trend. Tutti gli altri, coloro che lottano per i playoff, almeno 40-41 li hanno fatti.
Ah sì sì, no, è un dato molto interessante che hai dato, guarda, lo sto guardando in tempo reale, addirittura più di 40-41, nel senso che dal primo all'ottavo posto il minimo di gol li ha fatti l'Ascoli, che ne ha 43, e Frosinone ottavo 45, e poi di più 46-47 fino insomma ai 50 del Monza, quindi si segna ancora poco. Ti volevo chiedere su questo, Guido, Gennaro Tutino, l'abbiamo intervistato dopo la gara, insomma è il suo quarto gol in questo campionato, ha detto: è vero, uno dei nostri difetti quest'anno, e continua a esserlo, quello di essere poco cinici, anche se ci siamo sistemati un po' in difesa. È giusto?
Beh, giustissimo, perché in difesa direi che sì, il gol può sempre arrivare, purtroppo poi ci sono anche gli infortuni, vedasi la partita precedente a quella col Vicenza, a quella col Cittadella, gli autogol, può capitare, però in difesa mi sembra che adesso la squadra sia solida. In attacco facciamo tremendamente fatica, cioè ci puoi mettere chiunque, ma in attacco direi che siamo anche abbastanza prevedibili, oltre che imprecisi. Abbiamo un modo di giocare che va benissimo per la Serie A, ma credo che in Serie B invece bisognerebbe forse essere forse ancora più brutti, ma andare via di contropiede, di velocità, per poter avere più possibilità di essere di fronte alla porta con maggiore serenità. Invece noi ammassiamo tanta gente in area, siamo relativamente lenti e quindi abbastanza prevedibili, e anche un motivo per cui uno come Simi, che continua a dire non è Lewandowski, però è un giocatore che comunque ha tra i piedi la possibilità di segnare, fa molta fatica, anche se ho visto un leggero miglioramento proprio quando è entrato in campo contro il Vicenza, perché al di là del gol annullato ha fatto un buon fraseggio, è riuscito a far alzare la squadra, ha aiutato in difesa, quindi lo stiamo recuperando dopo un anno che sicuramente per lui è infelice. Tutino mi è piaciuto tantissimo e credo che potrebbe essere l'uomo decisivo proprio per tentare questa rimonta. Poi fammi spendere una parola, certo, su Dennis Mann.
Guarda, te lo stavo per chiedere.
Cioè, io sono sempre stato abbastanza critico su Dennis Mann, mi devo ricredere, bravissimo. Anche in quella posizione, io l'altro giorno ho visto un grandissimo difensore.
È vero,
un grandissimo uomo di fascia, andava in anticipo, raramente ha perso l'uomo tranne all'inizio.
Guido ha fatto 3-4 diagonali da laterale e da esterno, esperto, 3-4 diagonali in chiusura anche di testa, e poi credo che abbia guadagnato molti falli e molti palloni. Io l'avevo proprio sotto la mia postazione, devo dire che è stata da quel punto di vista una partita impeccabile.
Di grandissimo sacrificio, non protagonista, un vero capitano, per cui chapeau a Dennis Mann, chapeau a Iachini, che è stato bravissimo probabilmente nel capire anche la fragilità psicologica di un ragazzo che si trovava quasi messo ai margini della rosa, l'ha ricostruito. e adesso davvero abbiamo un giocatore che ha delle prospettive secondo me importanti. Poi mi è piaciuto naturalmente Del Prato, ma ormai parlare bene di Del Prato direi che sia passato.
Davvero molto duttile, perché sì, ha giocato sul centro-sinistra in difesa, diciamo,
un
che...
ragazzo che non dobbiamo perdere assolutamente.
No, anche perché davanti, lo ricordavo un po' prima, c'erano Davide Diò, che comunque è un giocatore di categoria in Serie B, che, sì, che è sempre pericoloso. Il Vicenza giocava con una sorta di 4-2-4 ogni tanto con Dalmonte e Da Cruz, comunque con la loro velocità quasi sulla linea degli attaccanti, quindi non è stata una partita facile da quel punto di vista.
No, assolutamente.
Guido, ti volevo chiedere, prima di lasciarti, insomma, proviamo a guardare anche la sfida con il Lecce. Poi in chiusura ti faccio una domanda proprio a livello invece più nazionale, ce la chiede un nostro ascoltatore proprio per te. Sfida con Lecce, rientrano Bernabé e Vázquez dalla squalifica, e probabilmente Iachini non rinuncerà alla loro qualità, una partita totalmente diversa, immagino.
Beh, chiaro, è una partita che noi dobbiamo affrontare però per vincerla, quindi dobbiamo anche cercare di rischiare. Credo che il reintegro di Bernabé sia manna che piove dal cielo, perché abbiamo visto la difficoltà che abbiamo nell'impostare molte azioni senza di lui. Anche lui è un giocatore che secondo me è destinato ad avere un'ottima carriera. È una partita da dentro e fuori, quindi grandi calcoli secondo me non bisognerà farli. Bisogna sapere difendersi, attenzione al Lecce che naturalmente ha dei personaggini da prendere con le molle davanti, però io non farei troppi calcoli, proprio andare tranquilli, andare sereni, anche perché non abbiamo nulla da perdere a questo punto. Almeno l'onore, e siccome l'onore dopo la sciagurata prima parte di stagione adesso c'è, poi uno può contestare quel giocatore, come si gioca, tutto quello che ne hai voglia, però questa è una squadra, per cui giochiamocela, leggeri, contenti, felici, perché secondo me Iachini ha capito tanto di questo Parma e seguire molto l'allenatore.
Fabrizio chiede come ci dobbiamo schierare in attacco contro Lecce, in parte comunque hai già risposto, cioè Tutino può essere così, diciamo, l'arma in più di questo finale di stagione.
Secondo me sì, e credo che sia necessario farlo partire da subito, perché avendo giocato poco ha bisogno anche di fare dei chilometri. Sfruttare Tutino negli ultimi minuti potrebbe essere una buona manovra nel momento in cui hai un Tutino perfettamente in forma, ma siccome è stato ai box troppo tempo è meglio farlo partire subito, secondo me.
Guido,
A noi manca però qualcuno, a parte Pandev,
Che speriamo che possa tornare dall'inizio, che iniziare dall'inizio per una volta.
Però Pandev secondo me è il giocatore che ti può risolvere la partita in corso, cioè certo, tu hai Pandev in panchina, lo sbatti dentro, un Pandev in forma chiaramente, ecco, lui ti può cambiare, per cui credo che Pandev possa anche restare in panchina al primo tempo.
Del resto a Vicenza, Guido, l'abbiamo visto, ha toccato un pallone Pandev, il primo pallone che ha toccato ha messo una verticale per Simi, che poi ha dormito un po' sul fuorigioco, ma aveva fatto gol.
Sì, ma poi ne ha fatto un altro, ha fatto un'azione di contropiede che ha tagliato tutto il centrocampo del Vicenza ed è andato dalla parte opposta. Beh, sai, se uno discute le qualità di Pandev, discute anche la storia del calcio, secondo me.
Cambiamo discussione sugli altri sport. Guido, appunto, ti volevo chiedere due cose proprio al volo telegrafiche. La prima, domanda per Schittone: ennesima eliminazione prematura delle squadre italiane nella Champions League, nella nazionale costretta agli spareggi per il mondiale, come invertire questo trend? Lo scrive Lorenzo, domanda da 100 milioni, ma insomma forse l'eliminazione della Juve poi conferma insomma, che il livello del calcio italiano è un'altra cosa rispetto ad altri livelli europei.
Secondo me l'eliminazione...
Anche vedendo altre partite.
Sì, ma chiaramente io sono convinto che comunque questa Juventus non sia una squadra fortissima, che qualcuno dica ha anni migliori. No, non hanno i migliori, è una squadra che sta dove deve stare, però gli serve qualche cosina in più per poter competere. Fa fatica in Italia, immaginiamoci poi in Europa contro una squadra solida come Villarreal, che non avrà dei campionissimi con la C maiuscola, ma comunque ha vinto un'Europa League, è una squadra ben abituata. Il problema dell'Italia, oggi come oggi, del nostro movimento, è che è difficile anche scovare i giovani, nel senso che questi giovani, quelli buoni, secondo me, sono già tutti arrivati in Serie A. Dietro di loro, lo vediamo dall'Under 21, si fatica parecchio, certo, a trovare della gente di grande categoria. Però l'attenzione al vivaio è fondamentale, o se no non esci da questa situazione.
Ed effettivamente i migliori ragazzi italiani poi giocano peraltro tutti in Serie B, cioè in pochi giocano in Serie A, e anche questo è un po' una cartina al tornasole. L'ultimissima, proprio telegrafico, perché non resisto a non chiedertelo. Inizia il mondiale di Formula 1, ancora Verstappen Hamilton quest'anno?
Ma guarda, è un cambio epocale, perché cambiano le macchine, cambiano i regolamenti, quindi e i test non hanno detto molto. I test hanno semplicemente indicato che probabilmente la Ferrari è nettamente migliore di quella che abbiamo visto negli ultimi anni, che la Mercedes ha la vettura in assoluto più radicale, più rivoluzionaria, ma che ha bisogno, loro si sono nascosti nei test, certo, che ha bisogno comunque di percorrere altri chilometri, perché ha cambiato diametralmente l'aerodinamica tra i test spagnoli e i test del Bahrain. Molto solida la Red Bull, però io direi che alla fine Red Bull, Mercedes e credo anche Ferrari se la giocheranno. Intanto c'è già una prima notizia: non corre Vettel sulla Aston Martin, perché l'ex campione del mondo ed ex pilota Ferrari è positivo all'Omicron, per cui lo hanno sostituito con Hülkenberg, il quale ormai rientra in Formula 1 tutte le volte che qualcuno ha il Covid o è positivo, quindi tutti quando vedono Hülkenberg, secondo me, si toccano le parti basse.
È vero, va bene, è giusto, ci sta, perché è proprio una notizia dell'ultima ora. Hülkenberg al posto di Vettel, abbiamo approfittato per chiederlo, Guido, perché insomma inizia il mondiale, sempre molto seguito, così come tante altre categorie del motorsport, anche da tanti, insomma, parmigiani, anche tanti tifosi del Parma. Sì, Guido, no, grazie, ma... ci ritroviamo ovviamente a presto.
E speriamo bene con il Lecce, dai.
Assolutamente. Buona partita anche a te, buona partita.
Grazie.
Già lo diciamo ai nostri ascoltatori tifosi del Parma, sabato tra poco le parole di Kraus, le parole di Brocchi, ma anche qualche messaggio che è rimasto indietro anche su, insomma, su questa scelta di Parma Como alle 14 di mercoledì, che certo non fa felici i tifosi. A tra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Parma Calcio lancia season finale. Il mini abbonamento per assistere alle ultime 4 partite allo stadio Ennio Tardini al fianco della squadra crociata nei match contro Lecce, Como, Ascoli e Alessandria. Per i tifosi e le tifose prezzi molto vantaggiosi e maglia in omaggio per tutti gli under 14. Acquista il tuo ticket pack sul circuito Ticket One fino a venerdì 18 marzo. Info e prezzi su parmacalcio1913.com. Tutti al Tardini per il finale di stagione.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guarda. guardiamo la partita e mangiamo bene.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, scriveteci al 333-9200-170. Ci scrive ad esempio il nostro ascoltatore: una vergogna giocare mercoledì alle 14, noi che abbiamo pagato l'abbonamento non siamo tutelati, la società dovrebbe ribellarsi. Sì, temo che la società possa farci poco, se non non dare, ma avrebbe dovuto farlo a monte, insomma, la disponibilità per l'Italia femminile sulla strada verso i mondiali, ovviamente sapendo che la partita precedente dei crociati sarebbe potuta essere anticipata. E ancora un appello accorato alla società: non è possibile far giocare in un giorno feriale lavorativo una partita come quella di mercoledì 6 aprile alle 14, è pazzesco, si vuole proprio giocare in uno stadio vuoto, come se non lo fosse abbastanza normalmente in queste ultime deludenti stagioni. E c'è la proposta così almeno di giocare martedì sera, facendo anticipare Como Monza il sabato precedente. Basta, non ne possiamo più di queste decisioni assurde per andare a vedere una partita. Scusate lo sfogo, Luca, ma assolutamente noi condividiamo questo sfogo, l'avevamo detto proprio ancora prima che arrivassero tanti messaggi. Appena fatto l'abbonamento, e chi lavora, dice un altro nostro ascoltatore, sempre Luca si chiama, ovviamente è una notizia che fa arrabbiare. Credo che appunto il Parma possa farci poco, a meno che non ci fosse la partita dell'Italia femminile, e purtroppo è l'ennesima decisione che va contro i tifosi. Noi assolutamente diamo voce a queste lamentele. A proposito di società, ieri il presidente Kyle Kraus ha parlato in municipio durante la conferenza con il vice sindaco con delega allo sport Marco Bosi e con il sindaco Pizzarotti sul progetto del nuovo stadio Tardini. Insomma, è stato spiegato a grandi linee che il rendering che poi è stato mostrato non sarà lo stadio, poi l'impianto definitivo, che sono state date indicazioni anche sulla tempistica, tra poco le sentiremo, ecco, proprio dalla voce dei protagonisti. Kraus però è stato intercettato anche sul momento del Parma, lui è ottimista. Sentiamo le sue parole con la traduzione integrale, così anche per i non pratici di inglese è possibile capire nel dettaglio le parole di Kraus.
Ancora l'obiettivo minimo.
Certo. We're playing well. We have 5 games that we haven't lost in a row. We just have to continue to play well. It's up to us. We have 8 more chances, so I very much still believe.
Sì, ci credo. Appunto, abbiamo ancora 5 partite da fare. Insomma, abbiamo una serie di vittorie tutte in fila ormai ottenute. Quindi direi sì, certo. Io non pongo limiti. Stiamo giocando bene e continueremo a giocare bene.
Ma è già tempo. Scusa. Ma è già tempo di pensare a domani, al futuro, preparando la stagione che sarà attraverso queste 4-5 queste 8 partite.
The next season through these next 8 games.
No, I think it's very much about this season. It's very much about the next game. It's very much about Saturday against Lecce, and it's a critical game. So, you know, the future will occur, but it's about now.
Allora, no, insomma, adesso ci concentriamo su queste partite, ci concentriamo su sabato prossimo, Lecce, quindi giochiamo una partita alla volta e il futuro è adesso.
Il futuro è anche Iachini, comunque vada.
Iachini, the future, however it will go, whatever the result.
He is our coach, he is our coach under contract, the players are playing well, we're playing positively, so if that continues I'm happy.
Dice, sì, lui è il mister che c'è, i giocatori giocano bene, e i giocatori stanno andando così, quindi va bene così anche in futuro.
E questo era dunque il presidente Kyle Kraus, abbastanza netto, il futuro è adesso e con Iachini. Ha un po' tergiversato sulla domanda del nostro collega Marco Vallestrazzi, insomma Iachini in ogni caso, ecco, in base ai risultati, lui ha detto comunque il futuro, cioè pensiamo al presente, ecco, una gara alla volta, tutto può dipendere da noi. Queste le parole di Kraus, che risentiremo tra poco anche in una clip dedicata proprio al futuro dello stadio Tardini. Diamo un occhio anche a quelle che saranno le partite di sabato, o comunque della prossima giornata tra sabato e domenica. Sabato alle 14 si giocheranno anche Monza Crotone, Ternana Alessandria, Regina Cosenza, mentre alle 16:15 si giocherà Frosinone Benevento, domenica alle 14 Vicenza Ascoli, Pisa Cittadella, Perugia Como, alle 16:15 invece Spalla Cremonese, Pordenone Brescia. Sappiamo come dopo ci sia la sosta proprio per le nazionali, da attenzionare quindi che siano più o meno ottimisti i nostri amici ascoltatori tifosi del Parma, da attenzionare sicuramente Frosinone Benevento e Vicenza Ascoli in particolare. Poi ci sono tante altre partite insomma molto interessanti, ma in chiave classifica, se ancora il Parma può nutrire qualche sogno, deve guardare queste partite. A proposito di Vicenza, che aspetterà in casa l'Ascoli, Ascoli che peraltro ieri ha battuto 2-0 con una doppietta di Federico Dionisi, il Pisa addirittura in casa, dunque in ottima forma la squadra appunto marchigiana. A proposito di Vicenza, sentiamo ancora cosa ha detto Christian Brocchi nelle nostre interviste alla fine della partita scorsa. Parla di Vicenza, ma poi dice anche insomma una cosa sul Parma in chiave playoff. Sentiamo.
Brocchi, allenatore di Vicenza, per essere in nostra compagnia, un paio di domande per lui. Insomma, ci avete provato fino alla fine, un secondo tempo in cui in Vicenza è salito di tono, è arrivato più volte alla conclusione, anche un Parma davanti piuttosto arcigno che comunque con le unghie e con i denti ha saputo difendersi. Come la legge la partita?
Sì, hai detto tutto te. Purtroppo nel primo tempo, quando siamo stati bravi a rubare il pallone al Parma e potevamo fargli male, abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico, siamo stati molto sporchi a livello tecnico, abbiamo sbagliato tante rifiniture, tanti passaggi e quindi non siamo riusciti ad impensierirli. Poi dopo su quell'occasione del calcio d'angolo è preso gol e diventa tutto più difficile. Nel secondo tempo siamo stati più arrembanti, abbiamo cercato di essere più presenti, li abbiamo messi in apprensione più volte, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare la soluzione giusta per fare gol, tranne l'occasione del fuorigioco di Davide Diab.
Un pubblico che insomma un po' vi ha fischiato, però ci sta anche la delusione per questa partita. Qual è il vostro momento dopo Monza, un'altra sconfitta, anche se una partita chiaramente più equilibrata?
Sì, è normale che viviamo nelle difficoltà, è da inizio stagione, la stagione è nata male, abbiamo cercato in tutti i modi di raddrizzarla, in questo periodo ci siamo anche in parte riusciti perché ci siamo agganciati alle due squadre sopra di noi che sono lì, non sono lontane. Però purtroppo ancora non ci siamo e lo sappiamo, ci sono poche partite, bisogna vincerne qualcuna per riuscire a stare aggrappati lì, e sappiamo che è un campionato di sofferenza per noi, sappiamo che dobbiamo battagliare tutte le partite e la speranza è quella di riuscire a fare meglio sicuramente di quello che abbiamo fatto oggi.
Al volo, prima di lasciarla, mister, chiedo una domanda sul Parma. Lei insomma anche prima di questa partita ha detto un Parma che può ancora lottare per il vertice, un Parma infarcito di giovani questa sera. Conferma la sua idea, un Parma ancora magari in lizza per i playoff?
Beh, insomma, io penso che basti guardare la rosa del Parma per capire che il Parma può ancora ambire a un qualcosa di importante, perché è talmente ampia e forte che sicuramente può giocarsela.
Palla in tribuna.
Insomma, questo dice Christian Brocchi, peraltro è una cosa che dicono tanti altri allenatori della Serie B, anche un po' facendo il loro gioco, magari soprattutto prima delle partite, e qui Brocchi l'ha confermato anche dopo. Staremo a vedere cosa succederà. Allora, prima di fermarci un attimo per la pubblicità, poi un altro ospite e ci concentreremo anche sul discorso stadio. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca, che ci dà anche lo spunto per ricordare la designazione arbitrale di sabato appunto per Parma-Lecce, che sarà arbitrata da Rapuano di Rimini. Gli assistenti saranno Locero e Lombardi, il quarto uomo Giordano al VAR, Maggioni e Rocca. Sottolineiamo sempre anche il VAR, perché per una volta anche allo stadio Menti gli episodi sono girati dalla parte del Parma. Se con la Regina era arrivato il primo rigore, poi sfortunatamente sbagliato da Brunetta, Almenti il gol di Tutino è stato convalidato dopo l'on field review, quindi comunque è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, non è che il Parma ha beneficiato di una casistica particolare o di un favore, ecco. Però almeno la decisione è stata corretta. È anche vero che nella ripresa soprattutto i tifosi del Vicenza hanno protestato per qualche fallo di troppo del Parma, e soprattutto con un paio di interventi, mi viene da dire Balog in particolare, ma non solo, anche Koulibaly, che potevano essere più da arancione o comunque da secondo giallo, ma insomma là è più interpretazione, ecco. Dobbiamo dire, è andata comunque bene alla Parma. C'è chi ci ha sottolineato anche poi durante la radiocronaca anche di una gomitata di Meggiorini a un giocatore crociato, dunque insomma poi alla fine di episodi parzialmente dubbi ce ne sono stati da una parte e dall'altra, e comunque non hanno inciso sul punteggio finale. C'è stato anche un gol annullato giustamente per fuorigioco a Dio. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, tra poco però torniamo con le anticipazioni di quello che sarà la puntata di questa sera di Calcio e Calcio su 12 TV Parma, e ancora sul discorso stadio. A tra pochissimo.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, l'ultimo blocco del nostro appuntamento che tornerà nella giornata di domani, sarà giornata di vigilia verso Parma-Lecce. Capiremo anche Iachini quanti uomini potrà recuperare, ha dovuto fare a meno per un virus intestinale addirittura di Cobaut, di Juric e di Brunetta nell'ultima notte prima della trasferta di Vicenza. Davvero sfortunato l'allenatore. Indagheranno su questo, cercheranno anche di capire la possibile formazione. Tornano Vasquez e Bernabeu, lo abbiamo detto. Per il Lecce anche questa sera a Calcio e Calcio su 12 TV Parma, Giuseppe Milano con i suoi ospiti. Ciao Beppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto, è proprio così. Partiamo proprio dal discorso infortunati, perché cercheremo di fare una panoramica per capire se il Parma ha avuto una situazione eccezionale rispetto alle altre squadre, perché il tema è sicuramente al centro del dibattito. Certo. Tutti gli anni purtroppo parliamo di emergenze infortunati nel Parma, vedremo com'è la situazione anche negli altri club, com'è andata la stagione sino a questo momento per tutte le squadre che militano in Serie B, e lo faremo assieme a un esperto come Vincenzo Pincolini, che ci aiuterà insomma a capire un po' meglio questo calcio infarcito più che mai di infortunati, e capiremo anche qualcosa di più da lui, che è un esperto, sul fatto se il Parma è un'eccezione o meno rispetto agli altri club.
Anche poi perché aggiungo studiante... Beppe, aggiungo che peraltro, e sicuramente ne discuterete, che peraltro sono usciti, oltre a tutti gli assenti, erano credo 14 addirittura a Vicenza, sono usciti un po' malconci Drissa, Camarà e Tutino. Tutino ha detto beh insomma no, erano solo crampi, però immagino che insomma farete anche il punto a quasi dell'ultima ora, per quanto possibile, visto che non si può entrare a collegio.
Certamente, perché alla fine poi, se ci pensi Alberto, tutti gli anni siamo a parlare di questa situazione, cambiano i preparatori, cambiano gli allenatori, cambiano i metodi di allenamento, e poi alla fine conti fatti siamo sempre nella stessa situazione, ancora di più per una sfida con il Lecce, dove davvero Iachini, capiremo poi meglio da lui qual è la situazione vera, la fotografia della squadra, rischia di essere davvero in piena emergenza. E poi faremo anche un discorso in prospettiva, perché se questa squadra, ahimè, ormai deve cominciare a pensare alla prossima stagione, faremo anche conti all'interno di questa rosa per capire chi il Parma può o dovrebbe tenere e se anche l'anagrafe di alcuni giocatori può essere adatta a essere prolungata, diciamo così, in un'altra stagione, cioè capire se alcuni pedine fondamentali, penso Vasquez, Schiattarella, anche lo stesso Buffon, perché no? Dobbiamo parlare di tutto, possono dare ancora garanzie per il prossimo anno, serve una rosa più ampia. Tutto questo ne parleremo, come vi ho detto, con Vincenzo Pincolini, ma poi ovviamente con Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, ci sarà e ci aiuterà molto a fare il punto Stefano Alberici, che è il presidente regionale della FIGC, è un parmigiano, quindi insomma ci potrà dire anche la sua sul Parma, infine Stefano Frigeri che insomma come sempre seguitissimo e ci potrà anche lui dare una mano per decifrare meglio il Parma e decifrare la sfida con il Lecce.
A cui non dovremo chiedere della Champions League, dovremmo stare attenti.
Sembra quasi fatto apposta l'invito.
Sì, sì, esatto, ma l'avreste fatto apposta magari. No, Beppe, peraltro ovviamente voi siete sempre aperti, soprattutto no, ai tifosi da casa. Sai che un po' si dividono i tifosi tra i più pessimisti, i più ottimisti. Tu che ne pensi? Ma è una stagione già chiusa, bisogna guardare più in là, o come dice Kraus, insomma, il futuro è adesso, dipende da noi, è ancora possibile?
Ma insomma la matematica non condanna il Parma, la realtà credo che purtroppo abbia già dato il suo verdetto. Io ricordo le parole di Marco Balestrazzi in collegamento da Monza, quando purtroppo è arrivato quel risultato, alla fine un risultato amaro, sì, solo un pareggio, forse lì si è capito che il Parma non poteva fare il cambio di passo necessario. Certo, bisogna giocarsela fino in fondo, fa benissimo il presidente Kraus a credersi fino in fondo, lo devono fare i tifosi, anche se si deve essere realisti, insomma credo che sia molto molto difficile riuscire a recuperare l'ultimo posto utile o il penultimo posto utile per i playoff.
Assolutamente, assolutamente. E ovviamente gli ospiti li hai detti, massimo spazio da casa, insomma il numero è sempre quello.
Assolutamente sì, 333-9200-170, il filo rosso che lega tutte noi le trasmissioni e anche ovviamente domani, sabato, pardon, la sfida del campionato con il Lecce.
Assolutamente. Beppe, grazie di essere stato con noi, buona puntata stasera.
Grazie Alberto, un saluto agli amici di Palla in Tribuna.
Grazie, grazie di essere stato con noi. Allora, lo ricordiamo, l'appuntamento alle 21 questa sera su 12 TV Parma con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti. Poi ci saranno Luca Ampollini, ci sarà, abbiamo detto, il presidente regionale della FIGC Alberici, e ci saranno Stefano Frigeri e Vincenzo Pincolini, oltre a Luca Ferralli, per curare la parte social. Beh sì, effettivamente cambiano gli interpreti, anche i responsabili a livello fisico, e si cercherà di capire da dove arriva questa sequela di infortuni, che peraltro sono di varia natura, ecco, dalle botte, e quindi dovute anche magari al gioco particolarmente aggressivo degli avversari, a problemi muscolari che possono dipendere anche da un certo tipo di preparazione. E ancora qualche messaggio, torniamo ad occuparci tra pochissimo dello stadio, del futuro stadio Tardini, ma anche dello stadio attuale, no? Perché la notizia dell'anticipo di Parma Como alle 14 di mercoledì 6 aprile, non alle 19, sta facendo infervorare a dir poco i nostri tifosi. Sui messaggi arrivano molte faccine con la bocca cucita, perché insomma ne uscirebbe qualcosa che non va bene, ecco. E ci scrive il nostro ascoltatore: ma che differenza ci sarà per le norme UEFA giocare alle 14 invece alle 19 nello stesso giorno? A San Siro nelle coppe europee ogni tanto giocano un giorno dopo l'altro, e lì quindi che norme ci sono? Basta società che si deve svegliare, lo stadio è vuoto quando gioca il Parma. No, io condivido assolutamente il tema. Non lo so se si gioca il giorno dopo in stadi come San Siro, ecco, in realtà un giorno dopo l'altro mi viene strano pensarlo, ecco, non ricordo, anche quando ci sono per esempio Milan e Inter contemporaneamente nelle coppe europee, secondo me si va a settimane alterne. Secondo me la regola c'è e vale per tutti. Poi possiamo invece disquisire se la regola è giusta oppure no. Secondo me no, e comunque è una regola che può essere giusta ma che va a discapito dei tifosi, ma ciò non mi sorprende visto che insomma negli ultimi 10-15 anni tutte le scelte sono state contrarie, diciamo, ai tifosi presenti allo stadio, ma sono state spesso a favore delle televisioni che detengono i diritti, in particolare quelle nazionali e internazionali. Insomma, questo non ci sorprende, fa molta rabbia, anche perché insomma parliamo di Parma Como, ecco, quindi non di Liverpool o di Real Madrid contro Paris Saint-Germain, insomma, citando una squadra cara alla nostra Simonetta Collini in cabina di regia. Parliamo anche del futuro Stadio Tardini. Allora, ieri questa conferenza è stato spiegato che il progetto ancora comunque non è quello definitivo. Kraus ha detto: io voglio il progetto che sia il più bello, il più condiviso con la città, anche poi un riferimento alle critiche che sono state avanzate da alcune parti. Sentiamo le parole Kraus e poi Marco Bosi.
Parliamo di questo stadio ormai direi da 12 mesi probabilmente, e continuiamo a diventare sempre più smart, sempre più bravi per così dire, rispetto alla possibilità di sviluppare quello che sarà la struttura perfetta per questa città.
And I think the process that we have for any type of construction approval is one in which everyone has a chance to give their input on what can improve the project.
E il processo che è stato appunto messo in piedi anche in termini di approvazione per la costruzione dà davvero a tutti l'opportunità di fornire il proprio input, il proprio feedback, quindi le proprie indicazioni per arrivare a quello che è il progetto migliore.
And I think also as you look at the images of the renderings that are computer generated, those don't always mimic or replicate what that final product is going to be.
Vorrei anche dire però che quando si guardano le immagini dei rendering che sono, come sapete, generate appunto dal computer, non sempre le immagini che vedete riflettono con perfezione e con precisione quella che poi è la realtà.
My commitment, our commitment as a family, is to make what we think would be that wonderful stadium for Parma with some development around it to enhance the city and to enhance what we have there at the stadium.
Allora, il mio impegno e il nostro impegno come famiglia è quello di creare uno stadio bellissimo per la città di Parma, cercando di promuovere e migliorare quello che c'è appunto intorno allo stadio e nella città.
And when we talk about those things, I can promise and assure you that we're going to do what we can to make this the most sustainable, viable project that we can, but also an equally a project that is inclusive to the city and the people of Parma.
Parlando di queste cose, parlando di questi argomenti, io voglio assicurarvi che faremo tutto ciò che sarà in nostro potere per fare sì che questo progetto sia un progetto quanto più sostenibile e fattibile, quindi un progetto anche inclusivo per la città e per la popolazione della città di Parma.
Non abbiamo al momento partecipato avanti con lo stadio, per noi dello stadio. Credo che, visti anche un po' i tempi, sia difficile immaginare che sia un'operazione che possa portare a termine questa amministrazione. Quindi mi sento di dire che le priorità in termini di investimenti, oltre a quello che è già stato in qualche modo acquisito, portato a casa da questa amministrazione, quello che va oltre, credo che sia corretto che lo valuti la prossima amministrazione. Ci sono alcune città che hanno fatto questo tipo di scelta. In realtà in questi giorni notavo un po' come in Italia si dividano in due le casistiche relative al rinnovamento degli stadi. Da un lato ci sono quelli interamente rinnovati dalla città sportiva, in cui però il progetto si regge fortemente su un intervento immobiliare non sportivo, cito Milano. Dall'altro lato, quando si è voluto in qualche modo alleggerire l'intervento e fare in modo che fosse solo ed esclusivamente sullo stadio, quindi senza una grande redditività, si è chiesto un aiuto all'ente pubblico. È successo così a Bologna e succederà, pare, così a Firenze. Noi abbiamo in questo momento la fortuna di avere una società sportiva che non chiede di fare interventi immobiliari che non hanno a che vedere col calcio a sostegno dello stadio, quindi uno stadio che rimane solo stadio, perché non c'è neanche gli spazi per fare altro, nonostante le gestadi, come sapete, permetterebbe di farli anche da un'altra parte. Noi non l'abbiamo voluto prendere in considerazione e nonostante questo paga interamente l'intervento. Noi abbiamo sempre detto, io lo ribadisco, dal mio punto di vista, viste le limitate risorse, diciamo, la gestione diretta del comune, quindi non i bandi che arrivano da altre parti, devono essere destinate alle priorità che dal punto di vista edilizio però non sono sempre state le scuole, l'abbiamo sempre detto. Se dovessero aprire altri scenari, altre opportunità con fondi che dovessero arrivare ad hoc, non mi sento di escluderlo, in questo momento non è una cosa concreta. Noi purtroppo viviamo oggi nell'incertezza di non sapere quando terminerà il mandato e di conseguenza neanche quando termineranno quando cominceranno i 45 giorni, diciamo, di ordinaria amministrazione. Questo però non impedisce, se il Parma lo riterrà, di depositare e al RUP di aprire la conferenza di servizi, che è un organo prettamente tecnico e che quindi le valutazioni tecniche potranno partire anche, dico, durante la campagna elettorale. Evidentemente però le approvazioni politiche non potranno arrivare in questo mandato, questo è evidente. Perciò comunque la palla in qualche modo arriverà, io dico, alla prossima amministrazione, credo, questo è il mio auspicio, all'inizio della prossima amministrazione, perché sono convinto che non sarà, comprendendo la legittima ambizione della società di fare, diciamo, il prima possibile allo stesso tempo un progetto così importante, non è una formalità e quindi richiederà un minimo di tempo tecnico di discussione, rispettando un po', io dico, la deadline che io personalmente mi sono dato, che sarà ovviamente competenza poi della prossima amministrazione nel caso a rivedere, di riuscire ad accantierare al termine della prossima stagione sportiva, considerando i tempi che vi ho detto, i 120 più 90 giorni, 120 conferenze più 90 di gara, insomma è bene poi non dormirci tanto su e cercare all'inizio del prossimo mandato di partire in maniera un po' rapida, se la prossima amministrazione condividerà la visione portata avanti fino a questo momento, ovviamente.
Palla in tribuna.
Questo era Marco Bosi e abbiamo capito, dunque, un po' la palla passa anche a quella che sarà inevitabilmente la futura amministrazione comunale, che ci sia o meno ancora Marco Bosi, che comunque sarà della partita, ecco, con effetto Parma nella coalizione di centrosinistra. Allora, noi prima di salutarvi diamo solo qualche altra notizia. Il Parma è in campo oggi a Collecchio per l'allenamento, anche questa è una settimana inedita e breve, quindi più che mai allenamento ogni giorno. Ancora dei messaggi di rabbia dei tifosi per questo spostamento di Parma Como alle 14, non alle 19 di mercoledì 6 aprile. Costringono le persone che vogliono andare, ovviamente ce ne sono tanti, a prendersi permessi o giorni di ferie. Parma Calcio deve fare qualcosa, giocare martedì sera no. Insomma, l'abbiamo detto, non so quanto margine di manovra abbia il Parma, e comunque noi abbiamo inoltrato queste richieste al club, che immagino le sappia già, però insomma, con la partita il venerdì, se le regole sono quelle, possiamo criticare le regole ma non la contingenza, ecco. Diamo anche conto, prima di salutarci, del Parma Under 18 che sta giocando il torneo di Viareggio, che adesso si chiama Viareggio Cup perché così i tempi sono questi, nel girone 2 dopo la sconfitta che è stata subita all'esordio contro la Carrarese. I crociatini giocheranno contro il Milan il prossimo match, che sarà arbitrato dal signor Bonaventura Corti di Prato. Inizio alle 12:30 di domani allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Non si giocherà alle 15 al Raciti di Quarrata come inizialmente era in programma. Dunque daremo conto anche di questo nella giornata di domani di Palla in Tribuna, che torna alle 14 circa. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con la programmazione di Radio Parma.